Le letture di oggi sembrano forse un po' scoordinate tra di loro, ma in realtà secondo me hanno un filo unitario molto visibile. Partiamo dal libro di Giobbe. Forse è un libro un po' lungo, sono 60 capitoli, mi rendo conto. È una bella favola, ma come voi sapete le favole possono essere molto vere. È la storia di un uomo onesto, retto, quello che noi chiameremmo una brava persona. E a un certo punto gli succede una serie di disgrazie. Prima riguardano il patrimonio, e già è un argomento sul quale siamo piuttosto sensibili. E poi la sua famiglia, i suoi figli, le sue figlie. E infine la sua stessa persona. Questo libro è scritto per rispondere a una domanda che viene in mente anche a noi. Ma noi possiamo amare Dio gratis, cioè senza riceverne niente in cambio? E infatti il problema è proprio questo. Questo è un uomo giusto. Da che mondo è mondo il Signore benedice il giusto. Quante volte la Scrittura lo dice. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Sa anche vero. Però a volte non sembra tanto immediatamente vero. Perché noi vediamo i figli di buona donna, che la Scrittura chiama empi, trionfare, emergere, avere successo e dunque schiacciare quelle persone che cercano in onestà e rettitudine di vivere la loro vita. Ma allora è proprio vero che il Signore benedice il giusto? Il Satana, che è l'altro protagonista del libro, Satana vuol dire l'accusatore, sarebbe il pubblico ministero. Anna Maria, hai un cattivo compagno. Qui il Satana non è ancora il Satana cattivo che conosciamo noi, è un angelo che fa parte della corte del buon Dio. Dio non giudica, sì, e l'accusa non è distinta dal giudice, è mica Montesquieu e l'illuminismo hanno inventato ste robe. Ste esigenze si sentivano anche prima. Non so se parlassero di divisione delle carriere, però sta di fatto che il Satana è un angelo che compie il suo dovere. Dove sei andato di bello? Sapessi, gli dice Satana, ho fatto un giro per tutta la terra perché io sono un inquisitore. Devo pur guardare cosa fanno gli uomini. Hai visto che bravo il mio servo Giobbe? E grazie. Lo benedici? Prova a toccarlo e vedrai un po' se ti benedice. Eufemismo per dire vedrai i bestemmioni che tira giù. Pure lui come tutti gli altri. E il Signore gli dice, va, fa quel che vuoi. Ma non la sua vita risparmiala, però per il resto fai quel che vuoi. E succede un disastro. Dopo che è successo questo disastro, per il nostro Giobbe, che non è mai esistito, ma esiste sempre perché siamo noi, un bello sconquasso, vengono meno i punti di riferimento. I figli morti tutti, i nipoti, ci possono essere tanti modi di morire, mica solo quello che intendiamo noi. Uno ti rimane su una carrozzina, bella roba, tu non sai come sbarcare il lunario. quelle cose che ti sembravano fisse e certe della tua vita, perfino tua moglie, anziché aiutarti, ti rompe le palle, perché comincia a dirti: ecco, hai visto te e tutte le tue elemosine, se risparmiavi era meglio. Beh, i suoi amici fanno per consolarlo, ma non ce la fanno, perché gli dicono frasi fatte, gli parlano del catechismo. Ma guarda, in realtà se ti succede questo, sta tranquillo che te lo meriti, in un modo o in un altro, perché neanche tu. E Giobbe si ostina e dice: ma io non me lo merito per niente. Sono un pochettino quegli amici. Credo che Manzoni ne abbia parlato e ne abbia personificati in Donna Parsede, che voleva sinceramente bene a Lucia, ma non ha mica aiutata, anzi semmai inavvertitamente, però di fatto, sto cercando una frase che non sia troppo volgare, beh, insomma, diciamo che non l'ha aiutata per niente, nonostante tutti i tentativi, le ha rotto le tasche. E allora, in mezzo a questa temperie, che è un problema teologico, perché il salmista dice, Salmo 37, quello che a me piace tanto, quello che incomincia: non adirati contro gli empi, non invidiare i malfattori, ve l'ho detto 6.000 volte, giusto più o meno nel mezzo, dice: sono stato fanciullo e ora sono vecchio, non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. I biblisti, che è gente dotta, la chiamano la teologia retributiva. Ma in fondo è quello che noi pensiamo che sia Dio: ti restituisce quello che deve darti. Hai fatto il bravo, lui è bravo; non hai fatto il bravo, lui te legna. Che è Dio a nostra immagine e nostra somiglianza. I demoni che abbiamo noi. Perché il demonio è una falsa immagine di Dio. È la stessa cosa degli idoli. I padri della Chiesa, che non erano per niente stupidi, dicevano: ma i nostri nonni adoravano che cosa? Questi idoli. Ma quegli idoli erano dei demoni. Giusto. E nota bene che quegli idoli o quei demoni sono gli stessi di adesso. I Saturnali e i baccanali non erano le discoteche di allora? Musica ossessiva, assordante, con tutto quello che c'è dopo. Prego accomodarsi al mucca assassina per avere un'idea. Ma mica novità di oggi. E così per tutti gli altri idoli, no? Marte, la guerra, la concorrenza, la carriera, vedete che è la stessa cosa, e tutto quello che viene appresso. E quindi anche noi abbiamo i nostri demoni, che sono appunto i nostri idoli. Bene, il nostro buon Giobbe, nelle sue peripezie, vorrei dire nel suo tentativo di resilienza, se volessi usare un termine un pochino laico, cerca di arrabattarsi in mezzo a tutto quello che succede, e lui si sta smarrendo, nel senso più vero del termine: ti smarisci quando i punti di riferimento non li trovi più. Papà non c'è, la mamma non c'è, e la mia moglie non mi aiuta, i miei figli non ci sono, non ho neanche più i soldi, su cosa conto io? Abbiamo bisogno o no di una stella polare? Perché ci piace la stella polare? Perché è fissa, sta sempre lì, indica sempre la stessa direzione. Se si muovesse anche lei, e di questi tempi manca che si muova anche lei, e proprio siamo a posto. Bene, e così Giobbe parlò e disse: i nostri incubi, i nostri deliri, le nostre febbri, la suocera di Pietro. L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra, ma sta vita è tutta una rottura di... che è vero solo in parte. Indubbiamente molte parti della nostra giornata e della nostra vita sono un duro servizio, però una vita non è solo questa. Vedete, il nostro delirio, le nostre allucinazioni, la nostra febbre, Sant'Ignazio direbbe lo spirito cattivo, ingigantisce le cose facendoci perdere il senso della obiettività e delle proporzioni. Perché uno avrebbe potuto anche andare da Giobbe e dire: senti caro, adesso ti va male, ma per tanti anni non ti è mica andata male, ti ho mica tanto sentito rompere a tutti quanti con le tue fisime, che poi non sono fisime, era la sua realtà. A me sono toccati mesi di illusione, notti d'affanno mi sono state assegnate. È vero che questa storia qui del Covid, non lo so se riconosco tutte io, ma io conosco gente che non dorme più. Notti d'affanno. E sono stanco di rigirarmi fino all'alba. E sei lì che ti meni e ti rimeni e ti giri perché hai tanti pensieri. Una malattia tua, sul tuo corpo. Una malattia di un tuo caro. La morte, l'esperienza del lutto. Guardate che non si recupera mica da un giorno all'altro. Le delusioni, le frustrazioni. Chi di noi non ha questo sulle spalle, con la S davanti? E anche senza S. E così vedete che il nostro Giobbe siamo noi. I miei giorni scorrono più veloci di una spola. È finito tutto, basta, adesso sono alla fine. Ma anch'io dico sempre, ne hai 60, la parte principale della tua vita è finita, quello che dovevi fare grosso modo hai fatto, adesso sei qui, dici la tua messa, di il rosario, perché è ora di preparare l'anima all'incontro col Signore. Che forse non è neanche sbagliato, d'altra parte, I nostri deliri di onnipotenza sono anche deliri di immortalità. In fondo, introiettare l'idea della morte, cioè che il mondo esisterà quando io non esisto più. E dunque ha un senso che non sono mica io a dargli, perché c'è già, io al massimo lo devo trovare. Beh, forse può essere un pensiero banale, ma nella palestra dove vado io, perché ribadisco, cerchiamo di tenerci in qua, c'è un bellissimo panorama, e nel panorama che cosa vedi? Il verano. Che tu dici, bravo, lavora, fai sotto con gli addominali, tanto è lì che finisci. Devo dire che è un po' demotivante come messaggio, però uno dice, come dice sempre il nostro Gattopardo, la morte è a uso degli altri. Tancredi e Angelica, quando ballano nel famoso ballo, sono tanto belli e per loro la morte apparteneva agli altri. È Fabrizio, il principe, che corteggia la morte. Bisogna far sistemare la tomba dai cappuccini. Allora, ecco gli incubi di Giobbe. Vedete, è proprio dello spirito cattivo dire mai più. Invece, è proprio dello spirito buono consolare e dire ancora. C'è un salmo, tutte queste cose le hanno ben capite i padri spirituali di tutti i secoli. Disgraziatamente, siccome le persone non vanno più dai padri spirituali, e a dire il vero non ce n'è neanche molti, a parte me ovviamente, come si dice, noi abbiamo perso questa sapienza, per cui il dottor Meldolesi, di cui dopo vi parlerò, gli psichiatri appunto ci sostituiscono. Alcuni fanno molto bene e alcuni meno. Anche i padri spirituali, alcuni fanno bene e alcuni fanno meno bene. Molto bipartisana la cosa, dipende da chi c'hai davanti. Dico questo perché se noi recuperassimo quella sapienza che la Chiesa ha, ma stupidamente anche noi la teniamo così nascosta in fondo al cassetto, che chi di noi legge Giovanni della Croce, Teresa d'Avila o semplicemente le regole per il discernimento degli spiriti di Sant'Ignazio? E allora sotto col Prozac. Vogliamo parlarne? No. Ecco. Allora, il salmista dice, molto bello, perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Perché ti rattristi, anima mia? Sì, possiamo identificare i motivi per cui noi ci rattristiamo. Non è mica sottointesa la risposta, non mi rattristo per niente. Ho ottimi motivi per rattristarmi. Ma finché sei ripiegato su di te, ti piange addosso. E piangersi addosso, ripeto, è un piacere impuro, grandemente impuro. Credo che sia il piacere più impuro di tutti. Ma guarda cosa mi succede, io che sono tanto buono, guarda quello lì come è stato carogna, guarda là, guarda su, guarda giù. E noi diventiamo vittime dei nostri loop. A dire il vero, non so cosa voglia dire il loop, però va molto di moda, i gesuiti lo dicono spesso, lo dico anch'io, si fa sempre bella figura. Credo che sia una specie di film mentale, una specie di cosa che ti gira intorno, una specie di stanza degli specchi. Ma specchi deformanti, non specchi veri. Dovrei anch'io prendere la laurea honoris causa in psichiatria, però è vero, 30 anni di onorato servizio mi hanno molto aiutato in questo senso, perché ne siamo tutti vittime. Io faccio i conti con i miei, non crediate che io parli a uso e consumo degli altri. E allora, perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi, piangi a te addosso? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. C'è un ancora. Quando Gesù parla di sé, una delle cose che forse ricordiamo meno, lui parla di sé come la porta. Io sono la porta. La porta è aperta per definizione. Puoi entrare e uscire. Anche uscire. Non è ossessivo, tu devi stare qui con me, compagnia bella. Esci, sta tranquillo, sta sereno, con la mia grazia, vai nel mondo. Non è che devi stare a dire preghiere dalla mattina alla sera. Entra ed esci e troverai pascolo. Molto bello. Gesù non è come la mamma mediterranea. Il mio bambino deve stare con me. Il quale bambino ha circa 63 anni. Bene, al contrario c'è un altro salmo nel libro di Isaia. Voi sapete che i salmi, ce ne sono alcuni che sono nel libro dei salmi, ma tanti sono disseminati su e giù nella scrittura. Ce n'è uno che dice: io dicevo, a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi, sono privato del resto dei miei anni. Dicevo, non vedo più il Signore nella terra dei viventi, non vedo più nessuno tra gli abitanti di questo mondo. Io ormai sono sceso nei morti, è solo la morte che mi aspetta. Non vedo più il Signore e non vedo più neanche gli altri. La mia è la terra dei morti ormai, io sono uno zombie. Spirito buono, spirito cattivo. Anche qui Giobbe, il mio occhio non rivedrà più il bene. Sono nella confusione più assoluta, cosa nella quale io ho l'impressione di navigare, ma insomma, però si può navigare anche nella e sulla confusione. Bene, mi piace questo doppio livello di lettura. E qui abbiamo la nostra suocera di Simone. Battuta facile, io mi sono sempre domandato se gli ha fatto veramente un piacere, o se no se moriva forse le suocere è anche meglio, però lasciamo perdere. Dunque qui però la guarisce. Che cos'ha la suocera di Simeone? La febbre. Domenica scorsa forse vi ricorderete che vi ho parlato della mia esperienza, modestamente, di indemoniato. Ma perlomeno quello che io penso davvero. E lo siete stati anche voi, Non crediate, non è che sto dicendo io sono un mistico, quindi allora il Signore mi manda i demoni. State tranquilli, li avete anche voi. E adesso vi parlerò della mia esperienza di febbricitante, perché la parola la capisci soltanto se la confronti con la tua vita. Quante volte vi ho detto che la vita illumina la parola e la parola illumina la vita, perché sennò la parola è troppo alta, sono come le nuvole che non piovono sulla terra, e la vita in sé non ha nessuna direzione, perché potrebbe averne 100.000. E la cosa non ci aiuta. E invece bisogna, la parola di Dio non è qui, quello che voi leggete, ma è nel vostro, parola metaforica, cuore, intelletto e volontà, quando fate scoccare la differenza di potenziale, come una scintilla, tra la parola, che è un surplus di significato, e la vita, che è un minus di significato, che ne abbiamo, che cerca un significato. Mi hanno regalato ieri, e voglio leggere, un libro di cui ho sentito parlare molto bene, da un fisico, a quella trasmissione che io ascoltavo, La ricerca dell'amo d'oro. Viktor Frankl, La ricerca di senso. Voglio leggerlo e dopo vi dirò, ma credo che sia bello. Quando io sono... la febbre è che noi siamo abituati a pensare c'ho la febbre, nel senso che c'ho 37,1, e allora, soprattutto noi maschi su queste robe qua siamo tremendi, e allora sto a casa 10 giorni perché sto per morire. La febbre vera è quella a 40, a 41, che se te la, se ti viene, te la ricordi. A me è venuta una volta solo in vita mia. Ma avevo 10 anni, una roba del genere. Mamma e papà erano preoccupatissimi. Loro erano vicino al mio letto, naturalmente. E già è interessante che non mi ricordo di averli visti. E mamma diceva, guarda, a un certo punto dicevi che sulla coperta del letto c'erano come degli animali. Vedi quello che non c'è. E dicevi parole totalmente sconnesse. Risparmiatemi il coro anche adesso, va bene. Cioè, cosa succede? Ecco il nostro demonio, cioè le nostre febbri. È il delirio. Il delirio è la parola che comprendi solo tu, e che non comprendono gli altri. Se la parola nasce per permetterti di comunicare, questo è l'aborto della parola, ti rinchiude in te stesso. E vedi, allora i nostri demoni ci impediscono la capacità di parlare, perché ti rinchiudono in una tua dimensione che esprimi solo tu. Ma questo tuo esprimerti non è un esprimerti, è un imprimerti, giocando sulle parole. Vedi cose che non ci sono, quindi vedete lo spirito cattivo quando soffia ti fa perdere il senso dell'obiettività e delle proporzioni. Non ti fa vedere quello che c'è, nella fattispecie c'hanno papà e mamma al mio, non dico capezzale, ma insomma sul mio letto, e credo che fossero anche abbastanza preoccupati. Mamma ha sempre attribuito quella febbre all'inizio della vocazione, che si sono consumati i neuroni, ma sa, è anche una lettura possibile. Ma lei mi diceva sempre, pensare che da bambino eri tanto intelligente. È vero? Grazie mamma, tu sì che mi capisci. Allora, poi hai cominciato a frequentare i preti e ti sei rovinato. Questa era la conclusione, che in parte non è sbagliata, in parte. Allora, ecco i nostri demoni, i nostri deliri. Ci chiudono in noi stessi, ci impediscono di accorgerci degli altri, ci impediscono di parlare agli altri. Ecco perché il Salmo, un Salmo bellissimo, 113b, sta parlando degli idoli, delle genti, e dice: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano, hanno piedi e non camminano, hanno mani e non toccano, e dalla gola non emettono spirito. Suoni è una traduzione stupida, non emettono lo spirito. Questi sono gli idoli, però dopo il Salmo dice: sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Questa è una maledizione, è un'automaledizione. E vi ricordo che la parola del Signore si realizza sempre. Esempio di chi ha bocca e non parla, ha occhi e non vede. Perché il mondo, se tu confronti la parola con la vita, ti fa vedere tante robe. Io rimango sempre adibito, sempre nei miei contatti col mondo, che sarebbe per esempio la palestra. Vedo delle signorine, presunte tali, presunte naturalmente, cose incredibili. Ne ho in presente una, non so perché, ma è vero che soprattutto con le ragazze succede, anche alcuni maschietti hanno lo stesso problema, ma in fondo siamo tutti noi, sono come noi, però peggiorate di molto. Fa 30 anni se andiamo avanti così, che magari fanno, non so, tipo la cyclette, hanno in testa un asciugamano Tanzer. Sopra l'asciugamano hanno una cuffia, ma larga così, cioè loro non sentono niente. Sono, e tu le vedi per esempio che quando sali in ascensore, non che io attacchi il bottone con le persone, pensate subito male, ma le vedi freneticamente su sto benedetto cellulare. Sono connessi con tutti, ma con nessuno in realtà. Siamo noi quelli. I maschietti, per farla completa, vengono con il cappellino, con la visiera, e domando e dico: ma cosa tieni il cappello se sei in una stanza chiusa? Con la visiera calata fino alla punta del naso. Beh, questo siamo noi fra 30 anni. Per fortuna che Sinner, e vale più una parola di Sinner che 30.000 prediche dette ogni domenica in tutta Italia, ha detto: ragazzi, state attenti ai social e come usate il telefonino. Perché è vero, perché il nostro futuro è quello. Cioè l'allucinazione, la febbre, il delirio, la parola compresa solo da me, ci aspetta un mondo di isolati. Finale colta della conclusione del nostro discorso. Aristotele diceva che l'uomo è physein politikon, cioè tu ti realizzi stando con gli altri, parlando con gli altri. Logos vuol dire sia parola che ragione, che è ciò che ci accomuna, chi più chi meno, ma insomma ci accomuna. Bisognerebbe correggere perfino Aristotele, anzoposesti physeizon idiotes. Idiotes vuol dire chiuso in se stesso, chiuso nel suo privato, da cui il nostro idiota. Conclusione, lasciamo perdere Aristotele. Gesù guarisce. Tutti quelli che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Prego osservare che sono due cose diverse. Non erano mica stupidi gli antichi, sapevano distinguere, no, ma dicevano i demoni per le robe che non sapevano spiegare, cattive, mentre invece dicevano Dio per le robe che non sapevano spiegare ed erano buone. Spiegazione imbecille. Intanto sono due robe diverse. ci sono le nostre malattie mentali, psichiche, dottor Meldolesi, come no? Ma ci sono anche i nostri demoni, sono robe diverse. Matteo poi specifica, nel brano parallelo, come li guarisce. Li guarì con la parola. Perché è la parola che crea sia la luce in queste anime ottenebrate, tanto da avere la visiera giù. Tira su quell'accidente di visiera. E impara a guardare gli altri. Cavati quel di cuffie. Ma noi in metropolitana non abbiamo tutti quei bigolini lì bianchi, io mi sono sempre rifiutato di comprarli. A dire il vero non so neanche cosa servono. Io li chiamerei auricolari, ma non so se sono proprio quelli. E la gente va in giro ascoltando. Allora, è la parola che guarisce. E allora, conclusione semplice semplice. Noi questa parola l'ascoltiamo sempre. Non stancatevi di ascoltarla. Ripetetevela. Ostinatevi. Il demonio si vince con la parola. Le nostre turbe psicologiche, ascoltando la parola, quella di Dio e anche quella degli altri. Rinchiudendoci in noi stessi, rimaniamo nei nostri deliri. La parola. La parola che ci ospita e ci apre un mondo. E così vorrei dare un avviso a questa comunità. Manca ancora tempo, ma è una cosa molto bella. Il dottor Meldolesi, che è lì, che sta naturalmente guardando pure lui il cellulare, è vero, sta scrivendo, immagino. Sì. Il dottor Meldolesi è un suo collaboratore, il dottor Alessandro Vetuli, propongono per questa sapienza, per questa cappella, un ciclo di 3 incontri. Secondo me è molto bello, ci parteciperò anch'io, il che è tutto dire, perché in genere le robe che non mi interessano non ci vado neanche dipinto. E neanche per così buona creanza, io sono oltre la buona creanza. Questo ciclo si intitola appunto La parola ospitale, non è vero? Il dottore è uno psichiatra, che ha una certa notorietà, e questi 3 incontri, di cui oggi non vi fornisco il titolo, ma che incominceranno il 24 febbraio alle 4:30 ogni sabato, un sabato sì e un sabato no. Quindi 24 febbraio, credo, se non faccio male i conti, 9 marzo, ma insomma comunque lo saprete, poi avremo anche tanto di volantini e di ragazze pompon. Ma sono degli incontri credo molto interessanti, perché ci condurranno a partire da un'immagine evangelica, che è quella del cenacolo, il cenacolo chiuso, attraverso una riflessione spirituale, che non vuol dire soltanto religiosa, ma che attiva anche le nostre capacità di riflessione e di pensiero critico, ci aiuterà attraverso l'immaginazione, e quindi è un percorso molto ignaziano da sto punto di vista, a riflettere su alcune, mi verrebbe da dire dinamiche, ma insomma aspetti della nostra vita che effettivamente sono molto comuni. Naturalmente vi informerò meglio e troverete tanto di locandine e tutto il resto, ma se volete segnarvi già da adesso il 24 febbraio alle 16:30, di un'ora, non niente di più, niente di meno. Non è una cosa specialistica, nel senso che non è un dibattito tra psichiatri, ma è una lettura che Meldolesi ci offrirà della nostra esistenza alla luce della parola di Dio e anche alla luce di quello che accade dentro di noi. Detta tra di noi, lo fa pure gratis, quindi è un bel servizio che lui fa. In fondo anche lui Anche questo è un modo di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo, un po' come San Paolo. Lui lo fa per un ministero, cioè dice: io come cristiano sono interessato a mostrare la dimensione interiore, chiamiamola, di alcuni nostri vissuti, confrontandoli con la pagina del Vangelo, attivando l'immaginazione come Sant'Ignazio ci insegna. E quindi sono persuaso che varrà veramente la pena partecipare.